Controradio, Newsline Estate.
Tre minuti dopo le otto, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati alla newsline mattutina di Controradio che andiamo ad affrontare naturalmente con il giusto slancio, salutando Matteo Passi dall'Amma, che Francesco Passi dall'Amma, che ci dice quali sono le previsioni del tempo per oggi e naturalmente per il weekend, oggi essendo venerdì. Buongiorno Passi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, che ci aspetta?
Ma non cambia molto, in tutta onestà, temperature rimangono molto elevate, fino a 38-40 gradi sulle zone interne nel pomeriggio, 30-32 gradi anche lungo la costa e soprattutto anche le minime superiori ai 20-22 gradi un po' ovunque. Nel weekend, sabato, è prevista un po', quindi domani, è prevista un pochettino più di instabilità pomeridiana sulle zone interne, sicuramente sulla dorsale appenninica, ma forse anche sulle zone interne, con il rischio di qualche breve temporale che non spezzerà la morsa del caldo, ma porterà un locale refrigerio. La giornata di domenica invece è un po' più stabile. La prossima settimana tutta l'insegna del gran caldo fino al weekend di Ferragosto.
Dove dovrebbe cambiare qualcosa?
Direi a questo momento, diciamo a questo punto, sembrerebbe i primi giorni della prossima settimana, quindi dopo Ferragosto le temperature progressivamente dovrebbero cominciare a calare.
Grazie Francesco Passi, buona mattinata, buon lavoro a voi dell'Amma.
Grazie, ciao a tutti.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor BEC Speaker.
Controradio.
E allora eccoci qua, cominciamo con le notizie principali per come compaiono sulla stampa locale, regionale. 342-8104-111, il numero WhatsApp per i vostri messaggi. La cronaca che campeggia un po' su tutti i quotidiani in virtù di quanto accaduto ieri nuovamente, diremo in maniera inedita per la gravità, ma comunque all'interno di un quadro certamente complicato, nuovamente all'interno del carcere protese della Dogana. Gaia, un titolo lo prendiamo al Corriere Fiorentino: detenuto ucciso in carcere dopo una lite, un'altra bufera sulla Dogaia di Prato, la vittima aveva 32 anni, con lui in cella altri tre reclusi e l'ipotesi più accreditata è quella della punizione per un rifiuto. 10 metri quadrati imbrattati di sangue, scrive il Corriere Fiorentino, un cadavere e tre sospettati che rimangono in silenzio, un detenuto nigeriano di 32 anni è stato ucciso nel carcere di Prato durante una lite, era arrivato alla Dogaia poche ore prima, la mattina di mercoledì è stato trasferito infatti da Pistoia, la sera stessa è morto. La procura ha adesso aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale coordinata dal procuratore Luca Tescaroli, mentre la squadra mobile insieme alla polizia penitenziaria e alla scientifica sta ricostruendo quanto accaduto. Dal Tirreno, il carcere fuori controllo, omicidio in cella dopo la lite, l'aggressione a Prato poche ore dopo il trasferimento, nessuno parla, però la cella ospitava in deroga quattro detenuti, il limite ordinario è di tre. Di questo ed altro parleremo poi a partire dalle 8:15 circa con Don Vincenzo Rosso di Antigone, ex cappellano di Sollicciano, con cui cerchiamo di fare il punto sulla vicenda delle carceri in Toscana. Ieri parlavamo del sovrappollamento record anche nel carcere di Lucca. Dalla Repubblica, Calenzano nel deposito della strage, un polo per l'energia politica pulita, protocollo per la riconversione dell'area dove nel dicembre 2024 morirono 5 operai, i piani di Eni, Comune, Regione, il sindaco dice speriamo di finire i lavori entro il 2029. Intanto c'è lo stop definitivo dell'attività di stoccaggio dei carburanti e bisogna procedere naturalmente alla bonifica ambientale. E poi la morte del maestrone di Francesco Guccini, la Toscana di Guccini, cinema, politica e concerti, il maestrone amico di tutti. Questo è uno dei tanti titoli che troviamo anche sulla stampa toscana, l'abbiamo preso da Repubblica. L'artista è morto all'età di 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia, dove viveva le serate nella caciosteria, Stein, Operaccioni, l'ultimo libro. Questo è il ricordo sulle colonne di Repubblica. Ma noi abbiamo sentito Massimo Gramigni, che è presidente Nelson Mandela Forum, ed anche Claudio Bertini, socio e fondatore della PRG, insieme con Gramigni, che invitò Guccini a Grosseto del 74, quando insieme a un gruppo di compagni di scuola decise di chiamare il maestrone, appunto in via Paolo Fabbri a Bologna. Allora era ancora il maestro, ma è diventato il maestrone. Guccini rispose e accettò. Gramigni ricorda anche, intervistato da Chiara Brilli, un aneddoto che avvenne durante i funerali di Sergio Staino nell'ottobre 2023 in Palazzo Vecchio, a cui partecipò lo stesso Guccini. Allora sentiamo le parole di Bertini all'intervista di Gramigni.
Una cosa non deve essere una verità che uno rivela e poi rimanere lì. Una canzone soprattutto gira fra la gente, cambia forse anche il significato e diventa di chi in quel momento o l'ascolta o ce la suona, come una chitarra. La canzone nasce in un momento tuo, quando diventa di altri serve per altri momenti.
Ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli.
Eravamo con un gruppo d'amici, l'abbiamo chiamato a casa al telefono e lui ha accettato di venire a fare un concerto a Grosseto. Io sono di Grosseto, vivevo lì e era il sogno di noi liceali poter organizzare un concerto di Guccini.
Claudio conosce Francesco Guccini nel 74 perché chiama, avevano costituito a Grosseto una piccola associazione culturale fatta dai compagni di scuola e avevano in testa di chiamare Guccini a suonare. Cerca sul elenco telefonico di Bologna Vito, il ristorante, sapendo che Vito è un luogo che Guccini frequenta. Chiama e gli risponde il proprietario di Vito, gli dice: guarda, è Francesco Guccini sull'elenco telefonico, sta in via Paolo Fabbri. Claudio il giorno dopo chiama via Paolo Fabbri nel pomeriggio, gli risponde Guccini e dopo 4 giorni con un viaggio senza nessuna freccia, si sta parlando del 74, parte da Grosseto e va a due suoi amici di questo associazione culturale a incontrare Francesco Guccini a casa. Stabiliscono la data, il compenso, 50.000 lire di rimborso spese, e organizza Guccini a Grosseto, sala Eden, biglietto 500 lire. Tanto come dire, il rapporto con Francesco nasce da Claudio. Nella mia vita Francesco Guccini arriva nel 77. Io mi iscrivo alla Federazione Giovaniera Comunista nel 72, non avevo nemmeno 15 anni. Nel 77 viene organizzato a Cuba l'Onxeno Festival Mondiale della Juventù e degli Studentes, che era la festa mondiale dei giovani comunisti in tutto il mondo, veniva fatta una volta l'anno. Massimo D'Alema, il mio segretario di FGC, mi dice: guarda, nel 76 devi andare 6 mesi a Cuba a preparare l'Onxeno Festival Mondiale. Siamo in pieno eurocomunismo, attorno al momento di dibattito politico importante, io riprendo l'aspettativa dal lavoro, lavoravo a Pignone e parto per Cuba. L'anno dopo pensavo di non andarci nemmeno, invece vado a Cuba l'anno dopo e incontro in questa casa, questa grande scuola dove tutti gli italiani dormivano, anche Francesco Guccini, perché c'era una delegazione artistica al festival di primo Francesco Guccini, Diaria, Canzoniere del Lazio, Mauro Pagani, Davide Riondino, erano tutti lì presenti. Da quel momento in poi Guccini è stato organizzato in Toscana da noi, da Claudio Bertini e da Massimo Gramegni, sempre. Aveva soltanto una caratteristica, non lavorava mai in giugno, luglio, agosto, se no quanti concerti d'estate potevamo fare. Lui quei 3 mesi estivi era sempre a Pavana e non voleva spostarsi da Pavana, perché era il suo modo di ricaricare le batterie, le sue partite a scopone non voleva perderne nemmeno una.
Thanks. insomma, bello il rapporto con Pavana, bello il rapporto con questa vita semplice di un artista che certamente piegava il calendario degli eventi alla sua personalità e non viceversa. Un esempio, diremo, inedito, soprattutto per vedere quello che accade oggi. Le altre notizie dalla stampa locale: Corriere Fiorentino, un'annata e mezzo di vino invenduto, i consorzi tagliano, i piccoli rischiano, preoccupazione nelle cantine, oggi un ettolitro di Chianti Classico vale il 30% in meno del pre-Covid. Si avvicina la vendemmia e con lei la grande preoccupazione per il vino invenduto, che nelle cantine toscane equivale a un'annata e mezzo di produzione. La situazione è così seria, scrive Corriere Fiorentino, che anche i piccoli produttori potrebbero decidere di non vendemmiare oppure raccogliere e vendere lo sfuso un minuto dopo. Non a caso ieri l'assessore regionale Leonardo Marras ha annunciato di aver approvato le richieste dei consorsi di Brunello, Chianti Classico, Chianti e Toscana IGT per una riduzione delle rese che dovrebbe aggirarsi intorno al 20%. A certificare il problema ci sono anche i numeri: un ettolitro di Chianti oggi vale il 35% in meno del picco pre-Covid, un ettolitro di Chianti Classico il 30% in meno. Il Corriere Fiorentino poi va a intervistare anche Lamberto Frescovaldi, che guida il gruppo di famiglia, 9 tenute e oltre 700 dipendenti in Toscana, presidente dell'Unione Italiana Vini. Il titolo: per alcuni produrre non è più sostenibile, estirpazioni, dice Lamberto Frescobaldi, inevitabili ma pericolose. Rebus rifiuti in Toscana, impianti a rischio flop a Peccioli e Montale, questo invece il titolo di Repubblica, se ne occupa Ernesto Ferrar. Tra proteste e ipotesi referendum si complicano i piani per il futuro. L'assessore Barontini e Movimento 5 Stelle annuncia un tavolo regionale. E poi ancora la questione delle pietre in piazza San Marco: cambia ancora, al posto delle pietre, l'asfalto stampato. San Marco cambia pelle, addio alle pietre, compromesse dal passaggio dei bus. Da metà agosto arriverà l'asfalto, seppure mascherato, ovvero con un rivestimento stampato capace di riprodurre l'effetto ottico lastricato. Quella della pavimentazione è una questione antica, una querella antica. Prima della tranvia in piazza transitavano 1800 bus al giorno, col selciato continuamente sollecitato e deformato da avvallamenti, buche e toppe di catrame. Alla fine del 2018 fu realizzato un maxi cantiere per rilastricare l'area, perché la soprintendenza non accettava materiali diversi dalla pietra, ma già a marzo 2019 erano ricomparsi i dossi davanti al giornalaio. Poi insomma la tranvia, ed ora la decisione di cambiare ancora, come abbiamo detto, al posto delle pietre, l'asfalto stampato. Grazie ai vostri messaggi al 342 81 04 111. Lorenzo ci chiede chi ha parlato di Guccini. Ho capito che lavorava al Pignone, dove lavoro io, grazie, grande Guccini. Allora Lorenzo, Massimo Gramigni, PRG, lo conosci sicuramente, sarai andato certamente a uno dei concerti che lui ha organizzato negli anni e continua a organizzare, Mandela Forum, insomma altrove. Massimo Gramigni, che raccontava la sua esperienza e quindi la no, episodi davvero interessanti come quello di Cuba, che ci apre davvero uno spaccato anche lì su un mondo completamente diverso da quello che stiamo vivendo. Basti pensare a quello che accade oggi a Cuba. Facciano come vogliono i consorsi del vino, la corda tirata si è spezzata. Questo è un altro messaggio che riguarda appunto quello che dicevamo prima riguardo all'invenduto, una vendemmia e mezzo per quanto riguarda il vino toscano. Ci arriva da Alessandro, ma vogliamo tornare a parlare della questione delle carceri, partendo dall'episodio della Dogaia. Torniamo ai titoli: omicidio alla Dogaia, colpito alla testa in cella, sconfitta dello Stato. Questo è il titolo che ci viene da Repubblica. Buongiorno a Vincenzo Russo di Antigone, ex cappellano di Sollicciano, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Caccia alla Dogaia, partiamo da lì, è mesi, no? Sotto la lente di osservazione, una situazione che abbiamo scoperto completamente fuori controllo per una serie di questioni che riguardavano l'arrivo impunito fino a un certo punto di stupefacenti, di cellulari, eccetera, eccetera, all'interno del carcere. E ora questo episodio di violenza che è sfociato poi in omicidio preterintenzionale. Come possiamo commentare? È una sconfitta dello Stato, come ci ricorda Repubblica?
Ma io vorrei iniziare con un numero. Il numero è 256%, quindi fermiamoci un attimo a pensare a questo numero, che è il tasso di sovraffollamento che è emerso del carcere di Lucca. Questo che cosa significa? Significa che dove c'è spazio per una sola persona, oggi ce ne sono due, più di due e mezzo. Quindi è il record negativo in Italia che ci riguarda da vicino. Ma se pensiamo che Lucca sia un caso isolato, purtroppo ci sbagliamo. Lucca è soltanto un ennesimo avviso che ci dice che l'intero sistema penitenziario toscano e nazionale sta affondando. E ora guardo e torno su Prato, alla Dogaia. Guardiamo a Prato, al carcere della Dogaia. Lì siamo al 160-170% di capienza. Quindi cosa succede quando un sistema è al collasso? Si gioca allo scaricabarile. A Firenze, a Sollicciano, la magistratura, che è stata molto brava, ha dovuto sequestrare intere sezioni perché erano letteralmente inabitabili, cosa che abbiamo denunciato da anni. E la soluzione qual è stata? Prendere i detenuti e spostarli negli altri istituti.
Allora, su questo, don Russo, le faccio una domanda. Sì. C'è qualcuno che sta giocando al tanto peggio, tanto meglio?
Diciamo che si sposta il problema da un carcere all'altro, sperando che nessuno se ne accorga.
Però i detenuti innanzitutto se ne accorgono, no? Cioè, la mia domanda era un po' provocatoria, però in un clima in cui, diciamo, la questione della sicurezza è diventata centrale, in cui la restrizione delle libertà individuali, ne parlavamo l'altro giorno del professor Conti, è diventata nelle strade diciamo per acquisire sempre più consenso, in cui chiaramente gli episodi di cronaca vengono enfatizzati per chiedere maggiori pene, certezza della pena, ma reclusione immediata, eccetera eccetera, episodi del genere come dire, vanno a creare ulteriormente tensione, no, intorno alla questione carceraria barra sicurezza.
Ma questo è un invito a rispondere portando un pochino e dichiarando le responsabilità che si devono prendere prima di tutto le istituzioni. Attenzione, la catena delle colpe parte ancora prima del carcere, fuori dalle mura del carcere, parte nelle nostre strade. Chi governa la vita cittadina, i nostri amministratori locali, hanno una responsabilità enorme, diciamoci la verità. Molte delle persone che finiscono alla Dogaia, a Lucca, a Sollicciano, a Pisa, a Livorno, non sono dei grandi boss criminali. sono poveri, sono tossicodipendenti, sono disperati, sono persone che scivolano nel reato per pura sopravvivenza. Allora io mi chiedo, e chiedo agli specialisti di chiedere anche, di chiedersi, dove sono le politiche sociali inclusive? Dove sono le reti di salvataggio delle nostre città?
Ma io proprio per questo parlavo di tanto peggio, tanto meglio, perché la soluzione securitaria copre l'inattività proprio su questo terreno. Diciamo che c'è una storia secolare, no? Lo saprà meglio di me, a partire dagli opifici per i poveri che furono creati nel periodo napoleonico. Cioè il tema della marginalità, della povertà che diventa devianza, è un tema con cui le società, tra virgolette, moderne si confrontano da tempo, no? E mi sembra che la risposta securitaria sia quella più semplice, quella più immediata, quella capace peraltro di generare consenso e, diciamo, con un costo politico e anche economico relativamente basso.
Ma secondo me non è una risposta, è una finta risposta.
No, ma quello è chiaro, quello è chiaro.
Perché niente. Noi lasciamo queste persone ai margini, le abbandoniamo al loro destino. E quando l'inevitabile accade, la nostra unica risposta sociale è nasconderle in una cella sovraffollata e buttare via la chiave. Questa è la risposta, ma non è così. Non è così.
Ma lei sa benissimo che è una risposta che lava le coscienze, no? Perché comunque abbiamo messo il cattivo in sicurezza, siamo tutti più buoni, tutti più tranquilli e se la vedono tra di loro, insomma.
Ma non lava le coscienze, macchia le coscienze. Macchia le coscienze. Stiamo attenti, perché non è questa la soluzione. La soluzione è dare i diritti a tutte le persone, in parti uguali. Tutte le persone devono avere la possibilità di vivere una vita normale, e così non è. Pensiamo al vecchietto che hanno portato a Sollicciano a 87 anni. 87 anni! Io l'ho preso, l'ho portato a casa Caciolle, ma questo vecchietto, che ha forse anche un inizio di demenza senile, è una persona che vive da 40 anni per la strada, 40 anni. Non ha mai avuto la possibilità di avere un tetto suo, quindi lui è venuto via dal sud, è venuto a Firenze e ha vissuto 40 anni per le strade. Ecco, io rispondo così. È questa la giustizia?
Don Vincenzo Russo, grazie di essere stato con noi, buona mattinata.
Buona mattinata anche a voi, grazie.
Quando si dice parole come pietre, insomma, a proposito di pietre, non sembri blasfemo il passaggio, ma insomma, a proposito di pietre, Matt ci dice che l'asfalto stampato in Piazza San Marco viene posato solamente nello scambio delle rotaie all'altezza dell'incrocio con Via Battisti, non su tutta la piazza. Quello che mi piace poi all'ascolto di Controradio è che in qualche modo, forse solo da noi, puoi trovare dei messaggi del genere, no? La galera non sarà mai rieducativa, non ci finisce la gente per bene, in galera non si può avere diritti quando si è sputato su doveri e leggi per finirci. Questo è quanto ci dice Francesco, per quello che diciamo mi riguarda e per quello che riguarda il discorso che faceva Don Russo, che mi sembra di condividere in gran parte, caro Francesco, mi sembra un discorso quantomeno ingeneroso, mettiamola così, soprattutto andare a vedere poi la composizione sociale delle nostre carceri. Però è bello sapere che hai un ascolto attento e anche con opinioni diverse con cui si può discutere. Veniamo alle altre notizie. Vediamo le altre notizie per quanto riguarda il Tirreno. Conta alla rovescia per lo sgombero degli orti. Il giudice ha messo l'ordine di liberazione delle aree. Il comitato: smantelliamo per fare presidi permanenti. C'è l'ordine di liberazione dei terreni in via Goito. Il giudice l'ha firmato dopo l'aggiudicazione all'asta. Così l'area degli orti urbani, occupata abusivamente da 14 anni, dovrà essere svuotata per essere consegnata tra fine ottobre e inizio novembre all'impresa Frangerini. Si apre quindi la fase più delicata per gli oltre 6 ettari di verde che si trovano tra via Goito, via dell'Ambrogiana, via dell'Erbuccia e via da Verrazzano. L'ultima notizia, prima di passare la linea a Milano per i GR Network, viene dal calcio. Fiorentina, cori ed applausi. Mastro Antuono è già una star, tifoso in delirio per l'ex Real, è arrivato in città. In 500 hanno atteso all'aeroporto di Pereto l'arrivo del giocatore, oggi le visite mediche, poi la firma sul contratto e poi anche la questione Antonioni, di cui ci siamo occupati tra le altre cose ieri. Un altro no: non sono un bischero, al centenario non ci vado, dice Giancarlo Antonioni. Tra pochissimo Milano col GR Network. Brussels is haunted by the song. Brussels is haunted. Brussels is haunted by World War One. World War One. He comes plastic and bird patron. We dance as a classic all night long. The sounds it bougie in a plastic one. Drag room and Cassie's and beer blonde. Cause Brussels is haunted. Brussels is haunted by Waterloo. Brussels is haunted. Brussels is haunted by World War II. World War II. It's you, you and me. Gonzalez and Murano, NED in DNA. Go as far as we could go. Every path from set to A. It's the beauty of melancholy. It's to me, Pascal. To watch Cuban force from Stalin. To Jean-Louis from Rascal. Because Brussels is hard.
redazione le notizie delle 8.30.
Per la seconda notte consecutiva Mosca ha preso di mira navi cargo nel Mar Nero. L'agenzia russa TASS parla di 3 obiettivi colpiti e dichiara trasportassero rifornimenti militari. Mosca aveva detto lo stesso ieri dopo aver attaccato una nave tedesca e una battente bandiera della Guinea-Bissau. Quest'ultima però, secondo Kiev, trasportava grano. I droni ucraini invece nelle scorse ore hanno colpito Yekaterinburg, incendiando un capannone dell'e-commerce Wildberries.
Sarebbero 6 le vittime della sparatoria in una scuola in Thailandia avvenuta poche ore fa. Non è chiaro se questo numero comprenda anche l'attentatore, uno studente di soli 14 anni che, secondo le prime informazioni, si sarebbe suicidato dopo aver aperto il fuoco sui 6 alunni. Una 15 i feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. È successo nel nord della capitale Bangkok.
Raid israeliani in Cisgiordania, preso di mira in particolare il campo profughi di Calandia. Negozi demoliti, strade bloccate e una 50 di persone ferite. Feriti anche un ragazzo di 14 anni a Jenin e un uomo di 80, cittadino americano, nel villaggio di Turmusaya. Un video circolato sui social lo mostra con una ferita alla testa da cui perde sangue, circondato da soldati.
È andata male la trattativa tra il Comune di Roma e il fondo di investimento SGR, proprietario dell'edificio di Spin Time. Il sindaco Gualtieri, all'uscita dal confronto, ha detto di essere molto amareggiato. Noi ci siamo impegnati in modo vincolante a comprare l'immobile al prezzo dell'Agenzia delle Entrate e a pagare l'affitto durante i primi mesi, ma la risposta della proprietà è stata negativa. Ha detto no anche al rientro temporaneo nella struttura delle persone, circa 400, che da 8 giorni stanno vivendo in strada nelle tende. Il sindaco di Roma ha detto che lunedì il comune sarà in grado di dare un alloggio dignitoso alle persone.
Si svolgeranno domani a Bologna, in forma strettamente privata, i funerali di Francesco Guccini. In città sarà lutto cittadino. Poi a settembre ci sarà una cerimonia pubblica per ricordarlo. In queste ore l'Italia intera sta rendendo omaggio al grande cantautore. Ieri si sono svolte cantate collettive a Bologna, Modena e Milano.
Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa a Reggello. Sulla Fipili 2 chilometri di coda per lavori tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 a chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze per i lavori della tranvia per Bagno a Ripoli scatterà la chiusura di viale Giannotti direttrice ingresso città. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Quando una persona anziana inizia ad avere bisogno di aiuto, spesso la famiglia non sa da dove partire.
Sostegno Fragilità Anziani offre un primo supporto e orientamento alle famiglie per le persone anziane che affrontano una nuova situazione di difficoltà.
Una risposta vicina per non sentirsi soli.
Info al numero unico regionale 055 4383 000 o su regione.toscana.it/sostegnoanziani. Sostegno Fragilità Anziani è un'iniziativa della Regione Toscana.
Contro radio. We'll be right back. left a big bullet hair on one side of his sweatband. The smile on their faces, it speaks of profound inner peace. Ask where they're going, they'll tell you nowhere. They've taken a lifetime lease on the basic bar. Girl on the seesaw's laughing, for love is the call of this place in part. Basic condition is easy, just say.
E allora il caldo sentivamo anche dalle previsioni del tempo dell'AMA che non dovrebbe abbandonare la Toscana in maniera decisa almeno fino al Ferragosto, fino al 15. La circolazione dovrebbe rimanere, a parte un breve break sempre orientata a picchi di calore particolarmente alti. Dal Corriere Fiorentino, Firenze ribolle, le piazze ancora di più a pitti, l'asfalto arriva a 58 gradi. Naturalmente in queste condizioni la discussione intorno alla riforestazione urbana, agli alberi, a come li trattiamo, a come li piantiamo, a come li tagliamo, a come li potiamo, è diventata insomma sempre più serrata. Buongiorno, grazie di essere con noi, professor Francesco Ferrini, docente agricoltura.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Docente arboricoltura all'Università di Firenze. Allora, professore, partiamo da un'intervista, mi sembra una sua intervista oggi su Corriere Fiorentino, se non erro, in cui si parla per l'appunto della riforestazione urbana e lei dice sì, però il problema è che non ci abbiamo gli alberi per farla, o sbaglio a capire?
No, esatto, questo è proprio il problema, cioè è bello parlare, se ne parli per anni, è stata una cosa del tutto ignota, diciamo, ai più, e adesso se ne parla di continuamente, ma nessuno si è mai chiesto in questi anni, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, se ci sono le piante per poter effettivamente piantare questi numeri che vengono riportati dai giornali, che non hanno nessuna base tecnica, scientifica, e soprattutto sono numeri che non sono disponibili e non saranno disponibili nemmeno né la produzione ibaistica, né nazionale né internazionale. Questo è bene sottolineare.
Allora cosa possiamo fare, professore, concretamente?
Innanzitutto dobbiamo investire nella produzione. Noi abbiamo purtroppo, non dico distrutto, ma sicuramente molto ridotto la ibaistica forestale, ritenendola forse non importante, e invece adesso è diciamo non solo importante, ma è il punto da cui si deve diventata strategica tutta la ibaistica forestale, e noi l'abbiamo sostanzialmente smantellata. Rimangono pochissimi dai forestali che hanno disponibilità molto molto limitate di piante, e
quindi dobbiamo investire su quello. Finora abbiamo investito, se non sbaglio, sull'ornamentale più che altro.
No, in realtà assolutamente no. Sì, chi ha investito è stato l'investitore privato, cioè il vivaista,
certo.
Il produttore vivaista, ma non c'è mai stata, se non fino a poche settimane fa, quando è stata pubblicata, è diventata attiva la legge sul florovivaismo, non c'è stata neanche una legge che in qualche modo regolasse la produzione ibaistica nazionale, che ricordo per il 70% va all'estero, dove chiaramente si ha ben chiaro che le nostre produzioni sono di elevatissima qualità e che quindi sono la fonte da cui approvvigionarsi.
Allora, professore, però facciamo un passo indietro, no? Perché questa è la situazione attuale, ma negli anni è una polemica che ritorna spesso sui quotidiani, non solamente a Firenze, il caso recente di Roma, dove si parla di 30.000 alberi tagliati e di una quantità di piante che vengono poi ripiantumate non uguali né per numero né per dimensioni. Abbiamo l'esempio, ad esempio, di quello che proprio ieri è notizia, no? Dei progettisti del rifacimento di Piazza del della stazione a Roma che hanno disconosciuto il progetto, perché loro avevano progettato una foresta urbana, lì praticamente c'è una spianata di cemento. Allora, l'impressione generale a Firenze e non solo, che genera poi anche una grande attenzione sociale, è che negli ultimi anni si è proceduto a tagli indiscriminati degli alberi urbani, patrimonio urbano di alberatura, e che non si sia ripiantato per qualità e per quantità in maniera sufficiente. È solo un'impressione?
Sì, esatto. È chiaro che quando si abbatte un albero, anche 2, 3, magari 10, fa una grossa eco mediatica, fa impressione vedere albero magari davanti a casa. Quello che ci dicono i numeri reali è totalmente diverso. Non parlo solo per Firenze, parlo per Milano, per Torino, per Roma. A Roma, per esempio, sono stati abbattuti circa 30.000 alberi, o abbattuti o caduti per cause, diciamo, dovute a eventi meteo, circa 30.000 alberi, un po' meno negli ultimi, nel quinquennio 21-25, al contempo ne sono stati piantati quasi 68.000. Quindi il bilancio arboreo, quello che deve essere esteso 2 mesi prima della datura, è ampiamente positivo per la gran parte delle grandi città. Mi pare qualche anno fa faceva eccezione Napoli, ma anche adesso sinceramente non ho i dati aggiornati.
Però lei sa, professore, che l'obiezione a questo è: io taglio un albero bello grosso che mi fa ombra, che serve per, come, insomma, macchina termica e non solo, in un certo modo lo ripianto con magari altrove un alberello di piccolo fusto che mi andrà a regime tra 20 anni, e nel frattempo devo depauperato il patrimonio. Non è corretta questa obiezione?
Allora, diciamo, dal punto di vista dell'impressione che ha il cittadino è comprensibile. Dal punto di vista tecnico è diverso, cioè io non devo considerare il numero di alberi sostituiti, ma il mantenimento dello stock di copertura arborea a livello urbano. Lei faccia conto che la letteratura internazionale, quindi in tutto il mondo, ci dice che 100 l'anno di ricambio è quello che è considerato tecnicamente corretto. Sopra il 2% è compatibile, ma insomma si comincia ad andare su numeri un po' troppo elevati. Sopra il 3%, 4% è eccessivo. Ecco, l'1-2% vuol dire che una città come Firenze dovrebbe sostituire dagli 800 ai 1600 alberi l'anno. I numeri sono intorno ai 300, questo è il numero di alberi che vengono annualmente abbattuti e rinnovati. E il fatto è che non si considera il tempo rimanente a un albero, cioè è ovvio che se abbatto un albero maturo ma in piena vigoria vegetativa la compensazione non è 1-1, ma se io abbatto un albero che ha dei problemi conclamati, questo è chiaro, certificati da delle perizie, in quel caso la vita che quell'albero poteva garantire, soprattutto i servizi ecosistemici che quell'albero poteva garantire, quanto potevano essere? 5, 10, 15 anni, quindi sarebbe qualcosa, è un albero soprattutto che non era dal punto di vista ambientale efficiente ed efficace. Se quell'albero viene sostituito con 1, 2, 3, 4, 5 alberi piccoli, è ovvio che nel giro di qualche anno, 8-10, quegli alberi saranno più efficaci ed efficienti di quello che è stato tolto. Quindi non è né 1-1, né 1-5, né 1-10, bisogna volta a volta capire qual è il bilancio ecofisiologico e soprattutto
chiaro, però noi nel frattempo, e questo è innegabile, abbiamo creato delle isole di calore enormi, nel senso abbiamo tagliato degli alberi, abbiamo lasciato scoperto l'asfalto anche a Firenze, sto pensando alla zona Porta al Prato e viali limitrofi, che rappresentano un problema su cui probabilmente bisognerebbe intervenire, o no?
Ma in realtà lì a Porta al Prato sono stati tutti rimessi, anzi ce ne sono di più perché sono stati piantati anche più alberi. Chiaro che sono più piccoli rispetto a quelli che furono tolti per la costruzione della tranvia. Ma il problema è che non c'era questa temperatura, cioè non c'erano periodi così lunghi con temperature così elevate, e così adesso ci siamo resi conto che le nostre città sono comunque povere di alberi. Lo sono sempre state. Materialmente sono sempre state, è che prima non ci facevamo caso, ci facevamo meno caso, e adesso purtroppo per le mutate condizioni le notiamo di più, ma le nostre città sono sempre state povere di alberi.
Ma su copertura... questo mi scusi se ma sa che, insomma, a me piace fare domande, lei poi è sempre preciso, ma c'è arrivato un messaggio per l'appunto l'ascoltatore che dice: ma ecco appunto, però la regola forse dovrebbe essere cambiata vista l'emergenza climatica.
No, non c'è una regola, nel senso non è 1-1. È chiaro che se si abbatte un albero maturo dovrebbe essere fatto un maturo efficiente, un calcolo e piantarne altri. Il problema è che noi continuiamo a piantare sbagliando dove consola e non dove realmente ce n'è bisogno. Cioè l'1-1, se tolgo un albero, faccio un esempio così banalista, il viale Matteotti, magari quell'albero, avendone altri limitrofi, non era così importante. Forse piantarlo laddove, come diceva giustamente lei, c'è un'isola di calore più importante. Ecco, allora bisognerebbe capire a livello pianificatorio di lungo termine. Quello che manca nelle nostre città è proprio quello. Cioè si è pensato, ma non dico Firenze, perché forse Firenze non è l'esempio più calzante,
sì,
più al design che non a...
La cultura del render è una cultura che purtroppo ha creato. Ne abbiamo benissimo presente. Le faccio un'ultima domanda che riguarda appunto le politiche che sono in campo. Qualcuno dice: i problemi sono cominciati quando è arrivata l'esternalizzazione completa dei servizi legati agli alberi, al verde urbano. Prima il comune aveva una sua quantità di giardinieri che intervenivano, una sua politica specifica. Oggi è tutto dato in esternalizzazione e questo genera problemi, perché poi le aziende hanno interesse, no, a lavorare, quindi a tagliare, ripiantare.
Questo è in parte vero, cioè si direi è uno dei problemi che sono derivate all'esternalizzazione, che ha forse portato, dico forse perché non ne sono del tutto certo, dei risparmi, ma dall'altra parte ha portato anche a dei, diciamolo francamente, cioè la ditta che va ad operare al posto di quello che veniva fatto al giardiniere una volta, se deve tagliare l'erba non fa caso all'albero che è in sofferenza o alla siepe che deve essere potata. Il giardiniere una volta lo vedeva, lo comunicava all'amministrazione e di conseguenza si provvedeva. E il problema è che appunto si continua a misurare il successo delle politiche forestazione urbana solo col numero di alberi messi a dimora, ma è la capacità, la massa arborea e non solo efficiente, che deve produrre maggior beneficio per la collettività. E quindi questo è il problema di fondo. Manca totalmente la pianificazione, ma non solo nel verde urbano. Il nostro paese purtroppo ha tantissimi esempi di pianificazione errate o comunque non così lungimiranti come dovrebbero essere.
Professor Ferrini, grazie di essere stato con noi. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Buona giornata.
La questione degli alberi, come sempre, innesta un dibattito bello fecondo, no? Anche sul nostro WhatsApp 342-8104-111. Bene avere attenzione su questi temi. Vediamo se riesco in coda a leggere almeno qualcuno dei tanti messaggi che sono arrivati. Vediamo, perché ora torniamo ad occuparci della questione immigrazione, della questione Ceuta. La Spagna teme l'assalto bis a Ceuta. Infatti 007 dicono: c'è un nuovo appello credibile in rete, cioè credibile per chi lo riceve. I servizi stanno monitorando i social, il ministro dice siamo pronti. Intanto a Ceuta ci sono ancora 3.000-5.000 migranti, un enclave che è abbastanza piccola peraltro, quindi con tutta una serie di problemi anche di gestione. Ma insomma, che è successo a Ceuta, no? Perché poi alla fine questa cosa è venuta fuori un po' come un fungo nell'ambito dell'attenzione mediatica. Si è acceso un faro all'improvviso, gli esperti in realtà conoscono bene quella vicenda da anni, ma noi teniamo conto di quello che arriva poi all'opinione pubblica, e per capire esattamente le cause più generali, anche diciamo geopolitiche, di quello che sta accadendo in quel quadrante del Mediterraneo, salutiamo e ringraziamo di essere con noi la professoressa Michela Mercuri, docente di cultura, storia e società dei paesi musulmani all'Università di Padova. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, ci aiuti a fare chiarezza. Abbiamo letto di tutto, abbiamo letto che il bubone è scoppiato perché Netanyahu e Trump volevano far pagare a Sanchez la questione insomma, delle posizioni prese pro Palestina. Abbiamo letto che invece è una punizione del Marocco contro Sanchez perché ha aperto all'Algeria. Ne abbiamo lette tante. Secondo quella che è la sua esperienza e i suoi studi, che sta succedendo?
In realtà la questione Trump la escluderei a priori, mi sembra un po' fantapolitica da questo punto di vista. È chiaro che quando si verificano eventi di questa magnitudine, di questa gravità, uno va a cercare le cause più strane, più assurde. Una delle possibili cause più accreditate indubbiamente è quella dei rapporti tra la Spagna e il Marocco, e a sua volta tra il Marocco e l'Algeria. Io sostengo prevalentemente questa tesi, cioè il fatto che, come è accaduto anche per l'Italia con la Libia, nel momento in cui si interrompono i rapporti con un partner che in qualche modo ci supporta e ci aiuta per quanto riguarda i controlli alle frontiere con i migranti, è chiaro che poi è possibile, più che chiaro, che questo partner in qualche modo apre rubinetti. E cosa è successo poi? In realtà è successo che Sanchez, per l'appunto, si è recato in Algeria, nemico giurato, se così vogliamo dire, del Marocco, anche in conseguenza del sostegno algerino al fronte Polisario. Che cos'è il fronte Polisario? Se ne è parlato molto in questi giorni, no? È un movimento, se così vogliamo dire, che supporta l'indipendenza del Sahara occidentale, che invece il Marocco rivendica come suo spazio, su cui il Marocco rivendica la sua sovranità. Quindi è probabile, che è plausibile, anche se non ci sono prove, che in qualche modo il Marocco e le autorità di frontiera marocchine abbiano chiuso un occhio o abbiano addirittura utilizzato questi migranti proprio come un'arma contro possibili accordi del governo spagnolo, soprattutto in termini energetici, perché la Spagna ha bisogno di energia tanto quanto noi, la prendiamo anche noi dall'Algeria, quindi non c'è nulla di nuovo. Ecco, come arma politica per frenare la possibile ripresa dei rapporti tra la Spagna e l'Algeria, per l'appunto.
Ecco, però, detto questo, no, prego, poi le faccio una domanda, prego.
Sì, però se posso aggiungere una cosa, certo. Io la leggo anche un po' diversamente, cioè non è soltanto una questione tra la Spagna e il Marocco, cioè ok, va bene, l'Algeria sostiene il fronte Polisario, tu Sanchez sei andato in Algeria e quant'altro. Per me è anche un messaggio che il Marocco ha lanciato all'Unione Europea tutta, dicendo: cara Unione Europea, in questo momento, se noi allarghiamo un po' lo sguardo geopolitico, no? Bab el Mandeb è praticamente bloccato, lo stretto, no? Sì. Lo stretto di Hormuz è bloccato, e i porti di Tangeri e i porti marocchini in questo momento sono nevralgici per il commercio internazionale. Quindi, cara Unione Europea, cari paesi europei, o voi mi date più soldi o io in qualche modo apro i rubinetti dei migranti. Potrebbe essere anche interpretabile in un'ottica diversa da quella che viene più, diciamo,
quindi
così
più
in qualche
ampia,
modo.
Però da tutto quello che dice, che è interessantissimo, emerge poi una parola chiave: l'immigrazione utilizzata come arma, no? Che è una cosa che riguarda il Marocco, riguarda la Libia, come giustamente li ricordava, riguarda la Turchia, non dimentichiamolo, perché anche da quelle parti noi abbiamo importanti importanti investimenti e partnership proprio legati alla gestione dei flussi migratori. E allora le chiedo, anche in funzione di questa vicenda dell'importanza dei social, no? Perché poi tu questi qui li devi convincere, li devi convocare, c'è una parte importante della gioventù, soprattutto e non solo, di Marocco, comunque di quei paesi, che è pronta a rischiare per entrare in Europa. Come mai?
È pronta a rischiare perché, allora, da un lato è anche vero, no, come nel caso, prendiamo il caso spagnolo, che è quello chiaramente di Ceuta, ecco, che è quello più attuale. La Corte Suprema spagnola recentemente, con una sua sentenza, no, ha stabilito che i cosiddetti rimpatri a caldo, tradotto dallo spagnolo, quindi rimpatri immediati, non possono essere applicati a chi arriva via mare, no? Questo è una sentenza. Questa sentenza, in qualche modo, come tante altre cose che sono accadute, è stata poi strumentalizzata dalle organizzazioni criminali, facendo credere a tutti i marocchini o tutti quelli che sono partiti, che non solo sono marocchini ma anche algerini, subsahariani, di tante altre nazionalità, perché non sono solo marocchini, ricordiamolo, di poter attraversare tranquillamente le frontiere, anche attraverso questo tam-tam sui social. I social sono uno degli strumenti più utilizzati dalle organizzazioni criminali che lucrano sul traffico dei migranti. C'è un tam-tam mediatico in questo momento pazzesco, anche in riferimento appunto a quello che potrebbe accadere il 15 agosto, che sarà poi, laddove dovesse accadere, chiaramente la prova del 9, anche per verificare la posizione del Marocco e la posizione spagnola.
Anche perché questo avverrebbe sotto i riflettori praticamente, perché, no? Cioè, è un allarme. Le faccio davvero un'ultima domanda, abbiamo 30 secondi, però purtroppo la tempistica ci impone una sintesi massima, ma volevo sapere il suo parere sulla risposta italiana, quindi il blocco di Schengen.
È stata una risposta politica, ma non rivolta alla Spagna, a mio avviso, ma rivolta all'opinione politica interna. Ci saranno le elezioni, insomma, siamo già in periodo preelettorale, no? Anticipato, e quindi è come, è stato un messaggio utilizzato per dire ai cittadini italiani: guardate, state tranquilli che da noi non accadrà, noi portiamo avanti la politica di chiusura delle frontiere. E chiaramente questo è controproducente, a mio avviso, perché l'Unione Europea dovrebbe avere una risposta comune e univoca nei confronti di questi fenomeni, soprattutto per la tutela e la protezione dei migranti che muoiono in mare.
Grazie anche per la sintesi e la chiarezza, professoressa Michela Mercuri, docente di cultura, grazie, storia e società paesi musulmani, Università di Padova. Buona mattinata e buon lavoro, anzi no, perché so che è in vacanza. Buone vacanze a lei.
Grazie, altrettanto.
Buona giornata.
E buon lavoro a voi.
Grazie. Niente, non ce la facciamo a leggere i messaggi sugli alberi, non lo so se poi li vorrà recuperare Mirko, che è pronto con il centro estivo dalla spiaggia virtuale del suo banco di trasmissione. 10.30 arriva Giustina con voi, alle 12.45 la prima edizione del GR, la Newsline invece dalle 19 con Chiara Brilli stasera, nel mezzo la musica di Controllare e poi Pierluigi Megahertz. È davvero tutto, una buona mattinata a tutti voi. Da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.